Buonasera cari radioascoltatori, sono Corrado Gnerre, riprendiamo le nostre trasmissioni di Apologetica e continuiamo a leggere e commentare un mio libro che si intitola L'unicità del cristianesimo, edito da Solfanelli. Siamo arrivati al capitolo del cristianesimo come unica religione dell'incontro. E c'è una specie di introduzione che recita in questo modo: la realtà dice all'uomo che egli non basta a se stesso, che la soluzione dei suoi desideri è solo nell'incontro con l'altro. Ebbene, il cristianesimo è la religione che, nella maniera più logica, si pone in questa prospettiva. E io scrivo dicendo questo: quante volte succede di trovarsi dinanzi a un lavoro da fare e manca un po' la voglia? Poi arriva una telefonata, casomai una telefonata tanto attesa, la telefonata termina e si ritorna dinanzi al lavoro. Strano, il lavoro è sempre lo stesso, ma qualcosa è cambiato, sembra essere più facile. Non è cambiato il lavoro, né tantomeno sono migliorate le capacità personali. E invece è cambiato lo sguardo affettivo, cioè qualcosa di nuovo, che prima non c'era, si è introdotto tra sé e quell'impegno. Facciamo, cari radioascoltatori, un altro esempio. Immaginiamo di chiamare il più bravo chef e lo invitiamo a cucinare il suo piatto migliore. Gli forniamo anche ottimi ingredienti, ma per l'occasione gli chiediamo di non mettere il sale nella preparazione. Anche se è il migliore chef e ha a disposizione ottimi ingredienti, ciò che cucinerà inevitabilmente non sarà saporito. Infatti, senza il sale, il sapore non c'è. Occorre piuttosto qualcosa di diverso che si introduca tra la capacità dello chef e gli ingredienti. E ciò è appunto il sale. Ebbene, cari radioascoltatori, questi due esempi ci fanno capire che la realizzazione della vita umana e il gusto ad essa legato possono scaturire solo da un incontro. La cultura moderna e quella contemporanea sono culture, lo sappiamo, profondamente antirealiste e quindi antiumane. Perché? Perché si fondano sulla menzogna secondo cui l'uomo può trovare il senso della sua vita in se stesso e nel suo pensiero. La vita vera, quello che non indulge ad astratte elucubrazioni intellettuali, riconduce inevitabilmente ad un'altra prospettiva. Quello che è il senso della vita, appunto, è solo nell'incontro. Ma l'incontro con chi? L'abbiamo già detto, non l'incontro con se stessi e con le proprie capacità. Vi ricordate, per esempio, vi ricordate l'esempio del lavoro da fare, quello che ho fatto prima? L'esempio del cuoco? Il cuoco che, malgrado gli ottimi ingredienti, non può senza il sale cucinare nulla di saporito. Piuttosto è l'incontro con una persona. Ma quale? Un amico? La fidanzata? Il fidanzato? I figli? Il marito? La moglie? Il problema è che tutti costoro, per cui si darebbe anche la vita, tanto li si ama, sono nelle stesse condizioni. Ogni uomo, nessuno escluso, vive nella dimensione della solitudine, anche se è in mezzo a tante persone, anche se ha tanti amici, anche se è in mezzo alla folla. Ogni uomo spera che al momento della morte qualcuno dei suoi cari gli tenga la mano, ma diciamolo francamente, cari radioascoltatori, in quel momento sarà sempre solo con se stesso. La persona dunque necessaria per trovare il senso del vivere, deve essere una persona con la P maiuscola. Solo chi non è vittima del limite può risolvere il limite. Solo solo chi non è nella precarietà può risolvere, può sollevare da ogni precarietà. Solo chi è la pienezza della felicità può dare davvero la felicità. E allora chi è questa persona con la P maiuscola? Cari radioascoltatori, è evidente che la risposta diventa del tutto prevedibile. Questa persona con la P maiuscola può essere solamente Dio. Il resto, diciamolo francamente, è menzogna. Ma non basta dire semplicemente Dio. Piuttosto dobbiamo chiederci, ma quale Dio? Un Dio che si confonde con il tutto e quindi anche con l'uomo, come affermano per esempio le religioni, come le religioni orientali, come l'induismo e il buddismo. Oppure un Dio come quello islamico e giudaico, che per quanto vicino all'uomo conserva volutamente una distanza e chiede all'uomo un rapporto puramente legalistico? No. Cari radioascoltatori, evidentemente c'è un altro Dio, c'è un Dio diverso. Un Dio che facendosi veramente uomo annulla ogni distanza e che è capace di donare la sua stessa vita divina, che è la grazia, facendo di ogni singolo uomo il suo universo. Questo Dio è Gesù Cristo. In alcuni versi della canzone Tra l'anima e lo sposo, il grande San Giovanni della Croce esprime poeticamente il rapporto di amore intenso tra Dio e la creatura umana. Il grande santo carmelitano così scrive: «Anima, dove ti sei nascosto, amato, lasciandomi gemente? Come il cervo sei fuggito, sfuggendomi ferito, ti rincorsi chiamandoti, ma tu te n'eri andato. Pastori, se mai andaste là, dall'ovile alla collina, e per caso vedeste chi più amo al mondo, ditegli la mia pena, che soffro e muoio. O fonte cristallina, o se nel tuo specchio argentato disegnassi d'improvviso quegli occhi che tanto desidero, che porto in me scolpiti, sposo. Mia amata, tu sei come le montagne, le valli solitarie e boscose, le isole misteriose, i fiumi mormoranti, la carezzevole brezza dell'aria, la notte calma che prelude all'aurora, la musica silenziosa, la solitudine che giante, la premura che diverte e fa di Dio innamorare». Ebbene, cari radioascoltatori, il cristianesimo è appunto l'unica religione dell'incontro. È l'unica religione che sottolinea che cosa? Sottolinea che la salvezza dell'uomo non è in se stesso, non è nel proprio pensiero, ma è appunto nell'incontrare e nell'abbracciare Dio, quel Dio che si fa carne e sangue, quel Dio che si avvicina talmente all'uomo da farsi appunto incontrare e da farsi appunto abbracciare. Quel Dio che vuole un rapporto con l'uomo donandogli la sua stessa vita, che è appunto la vita della grazia. Il libro poi prosegue con un altro capitolo, in cui si afferma che cosa? Si afferma che il cristianesimo è l'unica religione che rende l'uomo universo di Dio. Solo infatti il cristianesimo arriva a dire che l'uomo può contenere l'infinito e che l'infinito può trovare il suo universo nell'uomo. E qui io parto citando i famosi versi dell'Infinito di Leopardi, quando il grande poeta marchigiano scrive: «Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma se sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, mi son bien l'eterno, e la morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragarmi è dolce in questo mare. Giacomo Leopardi, cari radioascoltatori, in questi celebri versi esprime quanto sia connaturato nell'uomo il desiderio dell'infinito. È un desiderio, per quanto per il poeta irrealizzabile, di un infinito che può offrirsi all'uomo, a cui l'uomo può tendere nella speranza di raggiungerlo e forse conquistarlo. È del tutto estranea invece la pretesa che questo infinito possa entrare nell'uomo stesso per essere addirittura contenuto dal limite umano. Il cristianesimo arriva a dire che questo impossibile può diventare possibile. Vedete, cari radioascoltatori, qui c'è una bellezza straordinaria del cristianesimo. C'è un fascino straordinario, indicibile del cristianesimo, perché il cristianesimo appunto arriva a dire che questo impossibile può diventare possibile. E che cos'è questo impossibile? Il fatto che l'infinito possa entrare nell'uomo stesso per essere addirittura contenuto dal limite umano. Precedentemente abbiamo detto che il Dio cristiano, incarnandosi, annulla ogni distanza fra sé e l'uomo e dona la sua stessa vita divina, cioè la grazia, facendo di ogni singolo uomo il suo universo. Dunque, in nessuna religione, se non nel cristianesimo, si afferma che l'uomo possa addirittura diventare l'universo di Dio. In nessuna religione, badate bene, si afferma questo. Il rapporto di amicizia tra il divino e l'uomo nelle religioni storicamente più importanti, infatti, non riesce mai a tradursi in ciò che il cristianesimo può credere e affermare. Facciamo degli esempi. Nelle religioni orientali domina la concezione monistica, ovvero quello secondo la quale il divino si identifica con la natura, per cui tutte le realtà naturali sarebbero espressione del divino stesso. Sulla superficie del mare, immaginiamo, si forma l'increspatura dell'onda. Questa si mostra diversa dalla massa delle acque, ma non è nella sostanza diversa, essendo anch'essa acqua. Dopo un po', infatti, si dissolve e non c'è più. Ora, quando si è convinti della perfetta identità tra il divino e la natura, si nega appunto la dimensione della comunione. Quando si è convinti della perfetta identità tra il divino e la natura, anche la stessa individualità umana sparisce, si dissolve come appunto l'onda che si forma momentaneamente sulla massa delle acque e poi viene assorbita dalla massa delle acque stesse. La comunione si può realizzare quando vi sono due realtà sostanzialmente distinte che si uniscono. Se non c'è differenza ontologica, cioè appunto sostanziale, non può esserci comunione, ma può esserci solo confusione e identità. Torniamo all'esempio dell'onda. Questa appare diversa, ma non è nella sostanza diversa dalla superficie del mare. È acqua il mare ed è acqua l'onda. Per cui in questo caso non si può parlare dell'unione fra onda e mare in quanto sostanzialmente identici. Ecco perché nelle regioni orientali ed estremo orientali non è possibile la comunione tra il divino e l'uomo, ma solo l'identità che si traduce inevitabilmente in confusione. Passiamo adesso all'Islam e all'ebraismo. Queste due religioni si configurano come religioni della legge, cioè come religioni in cui tutto si basa sull'osservanza di ciò che è prescritto, soprattutto l'Islam, o di ciò che è scritto, soprattutto l'ebraismo. Nel cristianesimo invece c'è una grandezza che è unica, la possibilità che Dio venga ad abitare nell'uomo, facendo dell'anima dell'uomo il suo universo. Il mistero dell'Eucaristia e ciò che avviene ricevendola sono realtà inesprimibili. colui che è Signore dell'universo, che ne è il creatore, può venire realmente in ogni uomo e fare dell'uomo il suo universo. Ancora San Giovanni della Croce, egli scrive: rallegrati grandemente, sapendo che tutto il tuo bene, l'intera tua speranza, è così vicina a te da abitare dentro di te. Rileggo: rallegrati grandemente, sapendo che tutto il tuo bene e l'intera tua speranza è così vicina a te da abitare dentro di te. Padre Royo Marin, nel suo classico Teologia della perfezione cristiana, testo che io consiglio ad ogni radioascoltatore, scrive: col Verbo incarnato, nell'Eucaristia vengono a noi anche le altre due persone della Santissima Trinità, il Padre e lo Spirito Santo, in virtù dell'ineffabile mistero della circumcessione che le rende inseparabili. Ma il cristiano diviene tempio della Santissima Trinità così perfettamente come dopo la comunione. Per questo divino ed ineffabile contatto, l'anima ed anche il corpo del cristiano diventano più sacri della pisside e delle stesse specie sacramentali, le quali, pur contenendo il corpo di Gesù, non ricevono da lui alcun influsso santificante. Bene, cari radioascoltatori, prendiamoci una breve pausa. Riprendiamo la nostra trasmissione passando ad un altro piccolo capitolo del mio testo, che si intitola Il cristianesimo come unica religione che rende grande il piccolo. Solo l'amore infinito di Dio, cari radioascoltatori, quell'amore infinito che ha portato Dio a umiliarsi e a soffrire per la salvezza dell'uomo, può spiegare ciò che appare inspiegabile, e cioè il suo interesse per ogni piccola azione o pensiero di ogni singolo uomo. Cari radioascoltatori, non so per voi, ma relativamente alla mia persona c'è una cosa che mi ha sempre colpito. Mi sono sempre chiesto com'è possibile che Dio, grande, immenso, infinito, tanto grande ed immenso da essere il creatore di un universo così complesso, fatto di distanze di miliardi e miliardi di anni luce, di luoghi inesplorati e impenetrabili, si interessi di me, si interessi di ogni mia azione, fino anche di una mia piccola bugia. Dio che ha creato i pianeti e le stelle, che è più grande dell'immensa grandezza dell'universo, che è in tutto l'universo, pur non confondendosi con esso, che lo regge in quanto causa sussistente, che conosce tutto, anche i più remoti anfratti e i più profondi abissi del cosmo, si interessi di me, si interessi delle mie emozioni, delle mie preoccupazioni, dei miei pensieri. È difficile spiegarlo, eppure è così. Qui, cari radioascoltatori, diciamolo francamente, sta una grandezza che non può essere capita se non con l'amore di Dio. Sappiamo che Dio è l'essere assoluto e che dunque ha in sé tutte le virtù al grado massimo. Dio è massimamente giusto, massimamente bello, massimamente vero, massimamente misericordioso, massimamente buono, ed è dunque amore massimo. Questo amore massimo di Dio è già ravvisabile a partire dalla creazione. Dio che è assoluto, non ha bisogno di nulla, si soddisfa solamente con se stesso, per cui l'unico motivo che può spiegare la creazione è il suo amore, l'aver voluto che altri partecipassero all'essere, cioè a ciò che solamente lui possiede di per sé. Il cristianesimo però motiva tutto questo con due verità uniche, assenti nelle altre religioni. Prima di tutto, Dio per amore dell'uomo si fa veramente uomo. Secondo, Dio per amore dell'uomo si sottopone alla sofferenza e alla morte. Soffermiamoci, cari radioascoltatori, su questa seconda verità, cioè che Dio per amore dell'uomo si sottopone alla sofferenza e alla morte. La teologia cattolica afferma che Dio incarnato ha fatto esperienza di ogni disagio della vita umana, ha fatto esperienza delle tentazioni, dei dolori e dell'enorme dolore della passione e quindi della morte stessa. Nel momento in cui Gesù veniva tentato, era Dio stesso a fare esperienza della tentazione. Nel momento in cui Gesù ha patito, era Dio stesso a fare esperienza della sofferenza. Scrive Charles Sauveau: è possibile che noi abbiamo il medesimo ideale di vita di Dio? Sì, e non c'è dato di eleggerne uno meno elevato. Considera, anima mia, quanto è grande la tua dignità. Però, questo ideale sublime non eccedeva soltanto le capacità della ragione umana. Era troppo alto anche per la fede. Per questo, dice Solò, Cristo si abbassò, si fece uomo, bambino, servo, volle conoscere le debolezze dei nostri primi anni, i nostri lavori, le nostre fatiche, la povertà, l'oscurità, il silenzio, la fame, la sete, il dolore, la morte. Di tutte le nostre miserie una sola non ne ha sperimentata, il peccato e certi disordini che dal peccato derivano. Non potendo prendere in sé questa debolezza, prese la sua somiglianza e portò la pena. Non mi resta quindi che salire al cielo per cercare là il pensiero di Dio a mio riguardo. Non devo fare altro, Gesù mio, che contemplarvi. Voi siete l'ideale completo nel quale io trovo il mio. Qui termina la citazione di Sauveau. Tutto questo, scrivo io, ha senso, e sembra la teologia dircelo, ma ha senso perché Dio ama in una prospettiva interpersonale, cioè una relazione tra persona, Dio, e persona, l'uomo. Questa relazione riempie non l'ontologia di Dio, è chiaro che Dio è Dio di per sé, ma certamente la ragion d'essere della sua creazione, che trova la sua finalizzazione nella glorificazione di Dio stesso. Anzi, la teologia afferma qualcosa in più. La creazione stessa è in funzione di questo rapporto interpersonale. è in funzione di questo andare incontro di Dio verso la creatura. Ebbene, è proprio in questo andare incontro che si spiega l'inspiegabile, e cioè che Dio, nella sua immensità, si interessa del piccolo, anzi fa del piccolo il luogo della inabitazione dell'infinito. Come abbiamo già avuto modo di dire, Dio fa dell'anima della singola creatura intelligente, anche la più reietta e dimenticata, il suo universo, a patto però che questa sia disponibile. Cari radioascoltatori, quando un uomo vive in grazia, è Dio stesso che abita in lui. Quando un uomo riceve l'Eucaristia, è Gesù, cioè Dio, che nella sua presenza reale viene in lui, si fa cibo, si fa mangiare. Il tempo forte della Quaresima ci ricorda la nostra natura precaria e finita. Addirittura ci dice che siamo polvere e che la nostra grandezza è solo ed esclusivamente in Dio. Solo in Lui, la polvere che noi siamo, potrà rigenerarsi e divenire eternità nella trasformazione pasquale. La scena di Gesù nel deserto, solo con i propri pensieri, con le sue preghiere, poi tentato dal diavolo, mostrano una particolarità che solo nel cristianesimo poteva essere affermata: l'immensità di Dio che volontariamente si riduce ad una situazione di rinuncia, di eremitaggio, di esistenziale prostrazione. Ecco che ritorna il rapporto tra il piccolo, cioè il dissolvibile, e l'infinitamente grande Dio, la natura di Dio. Dio eternizza il piccolo, ma il piccolo, per ricevere questa grazia, deve porsi consapevolmente nella dimensione del bisogno e della ricerca di soluzione. Da qui il senso della penitenza e del digiuno quaresimali. C'è un quadro molto bello, che è La Pietà di Antonello da Messina, è un'opera del 1476, custodita nel Museo del Prado a Madrid. Purtroppo, cari radioascoltatori, non ho la possibilità di farvelo vedere, ma potete fare una ricerca sui vostri libri di storia dell'arte o su internet. Ripeto, La Pietà di Antonello da Messina, un'opera del 1476, custodita nel Museo del Prado a Madrid. Ebbene, perché ho citato quest'opera? Perché in questo dipinto si scorge bene una sorta di osmosi, cioè di fusione tra l'infinito e il finito, tra l'immensamente grande e il piccolo. L'opera infatti mostra Gesù morto, che ha ancora sul volto l'espressione del dolore, di quel dolore atroce della crocifissione. Sul volto di Gesù è visibilissimo questa smorfia. Il corpo inerte del Salvatore, che è ormai cadavere, è sorretto da un angelo, che a sua volta anch'egli sul viso una smorfia di sofferenza, di pianto, quella per la morte del proprio Dio. Queste due figure, dunque, sono accomunate dalla sofferenza, ma sono due figure che hanno uno scarto ontologico infinito. Gesù è Dio, l'angelo è una creatura. Gesù è infinito, l'angelo è finito. Il tratto comune è proprio il volto sofferente, che è tanto della creatura angelica quanto del Dio incarnato. Anche in questo, cari radioascoltatori, il cristianesimo dimostra la sua unicità. Non c'è religione che giunge ad affermazioni così inimmaginabili, ma anche così umanamente vere ed esistenzialmente gratificanti. L'infinito, incarnandosi, fa esperienza di ciò che è costitutivamente insito nella creatura, la precarietà, la dissolvibilità e perfino la sofferenza e la morte. L'uomo riceve la grazia di poter partecipare a questa sublimazione del limite e della dissolvibilità, a patto però che non tradisca il suo status di creatura, che accetti di trovare la sua piena realizzazione nella sottomissione e nella dipendenza. Come dice Gesù nel Vangelo di Matteo 12:30, chi non raccoglie con me disperde. Bene, cari radioascoltatori, possiamo per questa sera terminare. Ci diamo come al solito appuntamento al mese prossimo. Io vi saluto augurandovi ogni bene nell'amore a nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria.